Io vi racconterò una storia individuale che secondo me può diventare una storia corale, nel senso che ha tanti aspetti che toccano un po' tutti i punti dei discorsi che sono stati fatti finora. Per esempio, una cosa molto importante che ha detto Silvestri, che la legalità si conquista solo se c'è un'azione corale, che vuol dire un'azione di tanti individui che si mettono insieme. E un'altra cosa che ha detto Claudio Sardo, alla quale poi vorrei agganciare la storia che vi racconto, è che ci vogliono uomini che mettono la faccia per testimoniare un'azione concreta. E le piccole azioni concrete alla fine ne fanno una grande. Quindi è la storia di questa donna con la quale ho scritto il libro. Lei si chiama Rosi Canale, è una donna calabrese. Faccio un'altra premessa, che parlare di 'ndrangheta è sempre molto complicato, molto difficile, per una ragione molto semplice. La 'ndrangheta è proprio cronaca dei nostri giorni. Ci sono moltissime dinamiche interne all'organizzazione criminale che devono ancora essere ricostruite. Ci sono attualmente in corso due processi molto importanti che alcuni dicono che rappresenteranno, quando saranno conclusi, gli omologhi di quello che è stato il maxi processo a Cosa Nostra a Palermo, nel senso che da questi due processi dovrebbe venire fuori un'analisi organica di quella che è veramente la 'ndrangheta come organizzazione criminale. Sono i processi crimine che si sta tenendo a Reggio Calabria e il processo infinito che si sta tenendo a Milano, però entrambi, e anche questo è molto significativo, sono condotti in coordinamento tra la Procura di Milano e quella di Reggio Calabria, perché, come è stato anche detto in vari punti degli interventi precedenti, la 'ndrangheta, così come la mafia, è fortemente radicata anche nel nord Italia. Noi abbiamo avuto, io sto a Milano, abbiamo avuto un consigliere regionale addirittura che attualmente è indagato per voto di scambio con la 'ndrangheta, quindi un'infiltrazione molto profonda, e di recente la PM, la magistrata che sta conducendo appunto questa indagine infinito a Milano, Ilda Boccassini, molto famosa anche per altri processi, ha detto una cosa gravissima su cui insomma tutti noi in Lombardia, ma non solo, dovremmo riflettere, cioè che l'infiltrazione così profonda dell''ndrangheta che sta emergendo da queste indagini è anche molto colpa degli imprenditori, nel senso che molti imprenditori è venuto fuori che si sono rivolti all''ndrangheta o che comunque non hanno denunciato quando si sono trovati di fronte alla possibilità di avere dei rapporti col crimine. Quindi ecco, parlare di 'ndrangheta è difficile perché tante cose sono ancora da definire, per esempio ancora in definizione se la 'ndrangheta abbia una cupola, come c'è la Cosa Nostra, o se invece è un insieme di clan più simile alla camorra. E quindi insomma, occuparmi di 'ndrangheta è stato obiettivamente difficile, per cui farlo attraverso una storia individuale ha avuto un senso, secondo me, più interessante, nel senso che attraverso la storia di questa donna si ricostruiscono le cose che finora sono emerse oggettivamente su questa associazione criminale. Nel poco tempo che ho a disposizione vi racconto la sua storia, poi se avete domande. Dunque, Rosi Canale era un'imprenditrice a Reggio Calabria, un'imprenditrice di successo. Lei aveva un locale notturno, insomma, un bar, ma molto, molto chic, molto frequentato dalla media e alta borghesia di Reggio Calabria. Era un po' una star in quell'epoca, era molto nota e il suo locale andava benissimo. A un certo punto, proprio perché il suo locale andava benissimo, una cosca, una delle tante cosche di Reggio Calabria, ma comunque fra le più potenti, le ha fatto capire che il suo locale doveva diventare una piazza dello spaccio di cocaina, perché andava talmente bene, era talmente frequentato che non poteva, l''ndrangheta non poteva certo lasciarlo passare inosservato. E tutto questo si concretizza nel fatto che lei vedeva queste persone che si passavano palline di cocaina, si passavano soldi, eccetera, e li buttava fuori regolarmente. E gli scagnozzi della cosca andavano a dirle regolarmente: cosa stai facendo? Guarda che qua non comandi tu, non credere di essere a casa tua, questa è casa nostra. Lei si è sempre opposta, è iniziato un periodo molto, molto difficile. Questo succedeva poco tempo fa, nel senso che stiamo parlando del 2003-2004. Quindi lei ha subito questo anno di intimidazione psicologica molto, molto forte. Una cosa incredibile, quando me l'ha raccontata io ci penso sempre e immagino come ci si possa sentire, perché a parte la gallina sgozzata, insomma le classiche cose mafiose che poi come dire, rientrano in un'iconografia abbastanza attrita, ma la cosa più sconvolgente è che lei parcheggiava la macchina in un certo punto. Andava e non la trovava più. La trovava magari a 20 metri di distanza, perfettamente intatta, senza segni di scasso, proprio per dirle: noi entriamo a casa tua quando vogliamo, ti facciamo quello che vogliamo. Comunque, alla fine di questi lunghi mesi di intimidazione, Rosy una notte viene seguita da due uomini in motocicletta che le puntano una pistola alla tempia attraverso il finestrino. E lei molto testardamente non si limita a prendere e andarsene, ma istintivamente sterza con la macchina, li butta a terra e questo scatena una violenza molto, molto drammatica su di lei, perché lei viene picchiata selvaggiamente e resta viva per miracolo, nel senso che poteva morire, insomma, per come l'avevano ridotta. Questa è la prima parte della sua vita, ecco, la prima parte che poi in realtà inizia quando lei è ragazzina e vive a Reggio Calabria negli anni della guerra di 'Ndrangheta. Negli anni Ottanta Reggio Calabria era una sorta di campo di battaglia, una specie di Baghdad dove le cosche rivali lasciavano ogni giorno parecchi morti ammazzati. Alla fine la conta dei morti nel 91, quando questa guerra è finita, raggiungeva parecchie centinaia di persone morte. Quindi la prima parte della sua vita si svolge in questa Reggio Calabria che alla fine la tradisce, ma comunque è molto interessante questa sua testardaggine nel dire di no a non volersi piegare alle cosche, perché nonostante noi descriviamo attraverso il suo racconto una Reggio Calabria molto, come dire, non necessariamente mafiosa, ma intrisa di quella mentalità mafiosa che insomma conosciamo molto bene. Per esempio lei dice: per un calabrese 'Ndrangheta è qualcosa che sta conficcata dentro, insinuata tra le viscere, anche quando sei estraneo alle 'ndrine e sei onesto. I calabresi sono portatori sani di malaffare perché molti, prima di essere delinquenti, sono disperati. Quindi, i classici fenomeni del voltarsi dall'altra parte, del far finta di non vedere, eccetera, eccetera. Uscire dalle righe non è soltanto scomodo in Calabria, è pericoloso. E allora finisci per omologarti. Se tutti chiudono le finestre, le chiudi pure tu. Quindi, diciamo, è interessante lei in questo suo periodo della sua vita perché è molto, come dire, alternativa e riesce a dire di no a un prezzo altissimo. Ci sono poi insomma dei capitoli dove lei descrive anche tante cose della sua famiglia, per esempio il paese natale di sua madre, che è Fiumara di Muro, un paese tra Reggio Calabria e Villa San Giovanni, è la casa natale di una delle cosche di quelle che erano le cosche più importanti negli anni 80 e 90, la cosca degli Imerti, per cui lei, descrivendo anche delle dinamiche sociali all'interno di questo paesino, fa capire in effetti come 'Ndrangheta, la mafia, comunque sia fortemente radicata anche inconsapevolmente nelle persone. Però ecco, la cosa forse più interessante ancora è la seconda parte della sua vita, perché lei non è soltanto una vittima di 'Ndrangheta, lei è una che a un certo punto prima scappa dalla Calabria perché la sua terra appunto l'ha tradita, da madre è diventata matrigna e non riesce più a trovare delle ragioni per restare. Poi però a un certo punto decide di tornare. Decide di tornare, vi dico subito la fine e poi vi racconto perché torna. Decide di tornare e va a San Luca, che è un paese della Locride, in provincia di Reggio Calabria, che forse avrete sentito nominare perché, eh sì, San Luca è considerato la mamma dell''Ndrangheta, così dicono, nel senso che è il paese natale delle cosche storiche, di quelle che secondo le indagini, secondo le inchieste in corso, rimangono comunque le cosche di riferimento. Il PM Nicola Gratteri, che è, diciamo, il magistrato più famoso, di quelli più importanti, insomma, di quelli che stanno indagando sull''Ndrangheta, lui definisce le cosche di San Luca la camera di commercio dell''Ndrangheta, nel senso che sono quelle che ratificano le alleanze, e ratificano le decisioni prese dalle altre cosche. Quindi insomma San Luca è un paese di spessore. E Rosy va lì, e, va lì da volontaria, lei aveva già fatto volontariato, insomma era molto impegnata nella società civile, eccetera, e inaugura un'esperienza di volontariato, un'associazione di donne, che chiama Movimento Donne di San Luca. E lo scopo è questo, cioè di mettere insieme le donne del paese e di cercare di, chiaramente di mettere in piedi dei progetti sociali che poi portino anche all'occupazione, perché attraverso la prefettura, insomma attraverso vari fondi di enti locali ottenuti molto faticosamente, però riesce a inaugurare un laboratorio di sartoria, un laboratorio di saponette artigianali, insomma riesce a impiegare queste donne che fino ad allora insomma, avevano molto sofferto di una certa inattività e di una mentalità anche molto, molto chiusa. Però diciamo che poi l'effetto collaterale, che è quello che lei in realtà cerca, è di creare un nuovo tessuto sociale all'interno di questo paese. Infatti insomma San Luca è stato anche per molto tempo un paese di faida, cioè per 20 anni le due cosche rivali si sono combattute proprio ammazzandosi in maniera scientifica gli uni con gli altri, e in questo movimento di donne c'erano le donne diciamo imparentate in vari livelli con una cosca e quelle con la cosca rivale, per cui è stato anche piuttosto incredibile che queste donne si mettessero insieme e riuscissero a costruire qualche cosa. Rosy ottiene anche un bene confiscato a un boss che anche lui insomma era stato considerato uno dei boss più influenti della zona, e un bene confiscato, una villa bellissima insomma in mezzo ai campi, che nessuno fino ad allora si era preso, cioè come dire anche lì era un bene sprecato, e lei ne ha fatto, è riuscita a farne una cosa che serviva in paese, cioè una ludoteca per i bambini che non era soltanto un deposito di giochi ma insomma i corsi di computer, dare delle cose a questi ragazzini del posto che insomma non avevano nulla e come dire potevano essere poi chiaramente facile preda e facile aggancio per l'illegalità. Rosy va a San Luca insomma secondo un percorso che ricostruiamo abbastanza insomma, lungamente nel libro, perché non è così semplice, ma insomma l'elemento detonatore è la strage di Duisburg. Anche questa forse la ricorderete perché è stato un evento piuttosto eclatante, era il Ferragosto del 2007, e a Duisburg, una cittadina della Germania, sono stati trovati fuori da un ristorante italiano 6 cadaveri orrendamente crivellati, proprio un'esecuzione molto, come dire, orrendamente spettacolare. Alcuni di loro venivano da San Luca, e questo è stato un episodio che insieme a pochi altri prima hanno risvegliato l'interesse nazionale e internazionale sull'andrangheta, perché da lì è venuto fuori per esempio che la polizia tedesca già da tempo attenzionava le attività dei calabresi in Germania, e da lì è venuto fuori che l'andrangheta aveva dei tentacoli, ma già delle radici ben salde in Germania. Insomma, da lì è venuto fuori tutta una serie di cose che forse potevano venire fuori prima, ma purtroppo ci vuole sempre l'evento eclatante, spettacolare per creare consapevolezza. Ecco, quindi per concludere, insomma, questa è una storia che secondo me, io mi sono innamorata subito di questa storia, perché soprattutto per voi ragazzi, poi ditemi se siete d'accordo, avvicinarsi al tema della mafia, dell'antimafia, della legalità, non lo so, secondo me bisogna cercare dei canali un po' diversi, un linguaggio un po' diverso. I concetti è ovvio che sono sempre gli stessi, cioè siamo tutti d'accordo sulla legalità e poi su tutte le cose che ne derivano, cioè per esempio importantissimo quello che si diceva sulle aziende confiscate, cioè il fatto che non deve passare assolutamente il concetto per cui l'azienda quando in mano alla mafia dà lavoro e invece quando passa allo Stato non dà più lavoro. Ecco, però forse bisogna per quello che mi riguarda, io faccio la giornalista, quindi non sono un'esperta di economia o anche soltanto di ricostruzione storica dei fenomeni criminali. Secondo me quello che è interessante è andare a cercare veramente queste piccole storie quotidiane di eroismo, perché io sono convinta che esistono tantissime Rosi Canale. Per esempio sto vedendo adesso, sto facendo una piccola indagine sulla regione dove vivo, anche se io sono siciliana ma vivo in Lombardia, e sto scoprendo che in effetti ci sono tante donne, a me interessano soprattutto le testimonianze al femminile, che hanno detto di no all'Andrangheta. Per esempio c'è una signora di Vigevano, vicino Pavia, che è costantemente minacciata perché lei è un'imprenditrice e continua a dire no al pizzo, eccetera. Cioè, ci sono altre persone, quindi è interessante andare a vedere, perché secondo me sono persone in cui tutti noi in qualche modo ci possiamo identificare e capire, senza arrivare naturalmente all'estremo della violenza subita da Rosi, che insomma si spera non debbano subire altri, ma capire che in fondo con piccoli gesti, anche soltanto andare in un paesino fortemente intriso di mafia e mettere insieme le donne ad avere un altro orizzonte, un'altra speranza per il futuro, con la quale magari educheranno i figli in un modo diverso, a poco potranno fare la differenza. Naturalmente contemporaneamente bisogna agire a livello macro, quindi a livello di leggi, l'anticorruzione, insomma tutte le cose importanti che sono state dette fin qua, però queste piccole grandi storie secondo me vanno veramente indagate, hanno moltissimo